Terza domenica del tempo ordinario. Questa domenica richiama all'attualità della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, dimostrando attraverso le letture stesse come questo tema dell'unità sia parte sostanziale del percorso liturgico e nello stesso tempo richieda dunque dai cristiani un'adesione più consapevole e coinvolgente. La prima lettura è tratta dal libro del profeta Isaia, al capitolo 8, versetti da 23 al versetto 3 del capitolo 9. In passato il Signore umiliò la terra di Zabulon e la terra di Neftali, ma in futuro renderà gloriosa la via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce, su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. La luce unisce ciò che illumina e nello stesso tempo mette in evidenza e manifesta le diversità. Quando sorge il sole in un giardino, ogni albero è visibile e riconoscibile con i suoi rami, i suoi frutti, i suoi fiori, ciascuno per ciò che è. E nello stesso tempo tutti gli alberi del giardino ne fanno parte e rendono quel luogo unico e speciale, perché ciascuna pianta lo arricchisce con la sua specificità. La luce che illumina il nostro giardino dell'essere cristiani ci accomuna, rispettando ciò che ognuno è nel suo percorso di fede e nella sua storia. Il nostro camminare nelle tenebre, che sono dentro e fuori del nostro sguardo, fa parte della storia e del tempo, eppure è importante che diveniamo consapevoli di una realtà fondamentale. Ed è questa. La luce viene a visitare le tenebre e queste non solo non possono annullarla, ma anzi si aprono quanto basta per renderla visibile. E questo ci aiuta a comprendere sempre meglio il significato di questa profezia di Isaia. In realtà la luce è all'interno delle tenebre. Ed esse si aprono sotto la sua spinta dolce ma decisa. Nell'immaginare questo popolo che camminando nelle tenebre vede una grande luce, viene spontaneo pensare al suo sorgere all'orizzonte mentre il popolo è in cammino. Ma interpretare così è come mettere una distanza tra chi cammina e ciò che si vede in lontananza. E non è il vero senso di questa profezia. Isaia infatti ci parla di altro dopo il primo annuncio. Ed ascoltiamo gli ultimi versetti. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che lo opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian. Hai moltiplicato la gioia. Ecco, è evidente che qualcosa è accaduto, un evento che ha cambiato il corso della storia. È l'annuncio di una liberazione. Ed essa è avvenuta e avviene mentre il popolo cammina nelle tenebre, perché qualcosa accade per cui è possibile riconoscere che in questo cammino la guida è la luce stessa e si manifesta allo sguardo di chi crede, non come qualcosa che sta alla fine del percorso, ma come una presenza all'interno dello stesso cammino che si apre, divenendo esso stesso orizzonte. Ed ecco la seconda lettura che è tratta dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Leggiamo i primi versetti. Vi esorto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, a essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e di sentire. Già da queste parole siamo scossi e interpellati dall'evidenza che il nostro essere di Cristo può trovare conferma solo nell'unità del suo corpo. E se questo non accade, è come smentire nelle nostre divisioni, che sono forme di idolatria in fondo, che siamo chiamati ad essere i suoi testimoni. Essere uno in lui ci interpella anche nell'essere in lui solidali delle stesse ferite che egli porta a causa delle nostre divisioni. Ed ecco l'ultimo versetto. È forse diviso il Cristo? Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete stati battezzati nel nome di Paolo? Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, non con sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo. Il Vangelo tratto da Matteo, capitolo 4, versetti da 12 a 23. Leggiamo la prima parte. Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazaret e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regione ombra di morte, una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Ecco, l'arresto di Giovanni è il segno per Gesù di un inizio necessario a partire dalla Galilea, regione lontana dalla Giudea dove appunto il Battista è stato fatto prigioniero. In Galilea, lontano quindi dalla sede del potere di Erode, Gesù inizia la predicazione con le parole dello stesso Giovanni: convertitevi, ma con un'affermazione che è nuova: il regno dei cieli è vicino. Matteo cita proprio quelle parole di Isaia che abbiamo appena ascoltato nella prima lettura. Ed ecco che per noi la luce di cui parla Isaia diventa reale e viva nella persona di Gesù e nel suo essere ciò che egli stesso annuncia, dicendo: il regno dei cieli è vicino. La vicinanza del regno non è nel futuro di un tempo vicino, ma nella realtà concreta della presenza stessa di Gesù, una presenza reale, che è una persona che è qui e chiede di essere ascoltata e di essere accolta. La conversione a cui ci invita, anzi ci prega, è davvero quella di chi decide di ritornare alla sorgente. Convertirsi, come sappiamo, indica un ritorno. E questo ritorno è necessario per riconoscere che il regno dei cieli non è una visione astratta che sta appunto in cielo, ma è una presenza in mezzo a noi, perché il cielo è sulla terra e la sua luce è in mezzo a noi. Ed ecco la seconda parte di questo Vangelo. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro: venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Gesù cammina sulla riva del mare di Galilea e questo suo passare ha un significato sempre attuale in cui dovremmo sentirci coinvolti. Il lago di Tiberiade, chiamato Mare di Galilea, è una grande distesa d'acqua che congiunge due sponde lontane, tanto distanti da non essere visibili l'una dall'altra. L'immagine del mare, o anche quella della distesa delle acque di un fiume come il Giordano, contiene sempre una incognita inquietante, perché non permette di vedere il fondo. Esso può rappresentare la dimora di mostri marini come il Leviatano ed è l'immagine più eloquente dell'abisso di tutto ciò che l'uomo non può conoscere né controllare e dell'abisso stesso del cuore umano. Nel concreto della vita di chi abita su quelle sponde, il mare di Galilea rappresenta però anche una risorsa a causa della ricchezza e dell'abbondanza di pesci che contiene. E Gesù incontra sulla riva questi pescatori di cui abbiamo appena detto il nome: Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, a cui seguiranno poi Giacomo e Giovanni, suo fratello. Sa che li incontrerà sulla riva di questo mare ed è per questo che vi è andato, proprio per cercarli. I pescatori sono coloro che, pur conoscendo l'aspetto insondabile e minaccioso del fondo marino, si impegnano nel trarne il sostentamento per la loro vita e quello della loro famiglia. Ecco in che consiste in fondo questa chiamata. Lo dice Gesù a questi pescatori che portano un nome per noi così familiare e significativo. Pietro e Andrea, Simone e Andrea, Giacomo e Giovanni. E dice, come abbiamo ascoltato: venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Dietro vuol dire sulle orme dei suoi passi. Secondo una finalità che purtroppo tanto a lungo nella nostra storia cristiana è stata confusa con il proselitismo. Se per pescare il pesce è necessario avere un'esca, di che cosa c'è bisogno per pescare uomini dal fondo inesplorato della loro stessa storia? Andare sulle orme di colui che ci chiama vuol dire imparare da lui, mite e umile di cuore, e riconoscere in lui il maestro della vita, che insegna non una dottrina o un'ideologia, ma a essere viventi come egli è il vivente. Questi stessi pescatori, per divenire pescatori di uomini, hanno bisogno di essere a loro volta pescati, cioè tratti fuori, non come prede, ma come viventi che sono chiamati a vedere la luce e ad esserne testimoni. Solo così, per l'esperienza di una chiamata che ci rende operatori di vita nuova, possiamo comprendere che cosa significhi per noi quella parola: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. È l'esperienza della vicinanza del regno, della sua presenza in ogni dimensione della nostra vita, che ci fa sentire di essere stati pescati da un fondo in cui la luce e l'oscurità e le cose vive e le cose senza vita coabitano. La chiamata dei primi discepoli pescatori ci insegna a camminare sui passi della luce, senza ignorare né giudicare le tenebre, perché esse in fondo sono l'immagine di un grembo da cui siamo stati chiamati a nascere per cooperare alla nascita di altri. Ricordiamo infatti quella parola che all'inizio del racconto della creazione, nel libro della Genesi, nel primo capitolo, i primi due versetti, dove leggiamo così: le tenebre ricoprivano l'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Ed ecco come accade. Ecco come accade che questa immagine biblica diventa reale. Ce lo dice l'ultimo versetto di questo Vangelo. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo.